Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Iniziamo i nostri esercizi spirituali continuando la lettura del Vangelo secondo Matteo al punto dove l'avevamo interrotta l'anno scorso. E quindi cominciamo dal capitolo 15, dal primo versetto. In questo primo momento leggiamo i primi 9 versetti di questo capitolo. In quel tempo, alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo, non si lavano le mani». Ed egli rispose loro: «E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto: onora il padre e la madre, e inoltre chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. Voi invece dite: chiunque dichiara al padre o alla madre ciò con cui dovrei aiutarti è un'offerta a Dio. Non è più tenuto a onorare suo padre. Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione. Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Le parole di Gesù continueranno, ma le leggeremo in un secondo momento nel pomeriggio. Dove siamo qui? Siamo ancora a Genesaret, dove erano arrivati. Dopo la camminata di Gesù sull'acqua, ve lo ricordate? Dove è stata messa alla prova la fede di Pietro, e abbiamo visto che la sua fede era altalenante. Poi ci sono state parecchie guarigioni. Gli ammalati e gli infermi guarivano al tocco del mantello di Gesù. E così i discepoli sono stati rassicurati nella loro fiducia in Gesù al vedere che i malati guarivano semplicemente toccando il mantello del loro Maestro, del Signore. Così potevano capire, come potevano capire dalla camminata sull'acqua, che Gesù non è un uomo soltanto uomo. Potevano capire che in lui agisce la potenza di Dio, cioè che lui è Dio. Se volevano capirlo, potevano. A questo punto, ecco, arriva la tentazione per i discepoli. Difatti, cosa dice la Sacra Scrittura? Mi pare il libro del Siraci, dal secondo capitolo, comincia così: figlio, se ti metti a servire il Signore, preparati alla tentazione. E allora qui ecco i discepoli che cominciano a vedere Gesù con occhi diversi, viste le esperienze precedenti, ecco, proprio per loro arriva la tentazione. Alcuni farisei e alcuni scribi, quindi la tentazione sta arrivando proprio da persone autorevoli, da persone che vengono guardate con molto rispetto e con molta attenzione, perché i farisei erano le persone ritenute le più religiose del popolo e alcuni scribi erano quelli che studiavano, avevano studiato le scritture, le conoscevano. Chi voleva conoscere le scritture o i comandi di Dio andava dagli scribi. E questi sono venuti addirittura da Gerusalemme, quindi dalle scuole più quotate a livello di tutto l'apparato religioso ebraico. Venuti da Gerusalemme. Perché sono venuti da Gerusalemme? È una domanda che ci si può fare, che probabilmente si sono fatti anche i discepoli. Perché? Che se l'è fatta anche da Gesù questa domanda. Perché vengono da Gerusalemme a vedere quel che io faccio? Come noi ci comportiamo? O ad ascoltare quel che io dico? Cosa si dice a Gerusalemme di Gesù? Da dover venire da così lontano? E possono capirlo dalla prima domanda che queste persone fanno a Gesù. Difatti questi si avvicinarono a Gesù, proprio a lui. Vuol dire che sono venuti da Gerusalemme per vedere lui. Con che scopo? La domanda è questa che gli fanno. Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? La domanda che fanno questi personaggi non è una domanda per sapere, per conoscere l'insegnamento di Gesù, per poterlo vivere. Quindi, quello che hanno sentito dire di Gesù non è qualcosa che glielo fa stimare, ma sono portati a giudicarlo, a criticarlo. Questa domanda lascia capire immediatamente che sono qui per esaminarlo, per vedere se il suo insegnamento è uguale a quello che fanno loro, loro che hanno imparato nelle scuole. Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Come hanno fatto a vederlo? Infatti, ecco, loro hanno osservato il comportamento dei discepoli di Gesù. Quindi vuol dire che se i discepoli fanno così, è segno che il Maestro insegna così. E la domanda che fanno non è diretta, come dire, tu Gesù insegni queste cose. I tuoi discepoli fanno così. Vuol dire che tu insegni così. Quando prendono cibo, non si lavano le mani. È la tradizione degli antichi, non la tradizione con la T maiuscola, ma con la T minuscola, che vuol dire queste sono le consuetudini degli antichi. Se trasgrediscono vuol dire che sono disubbidienti, quindi vuol dire che tu insegni loro la disubbidienza alle regole trasmesse dagli antichi, alle abitudini. Le abitudini possono anche essere serie, le abitudini possono anche essere valide se aiutano a ubbidire a Dio, ma possono essere anche contraddittorie se vengono conservate nel momento in cui un comandamento di Dio ti dice un'altra cosa. Queste regole, consuetudini, abitudini, possono essere semplicemente umane, non divine. Non riguardano la legge scritta, le tradizioni degli antichi, non la legge di Dio, non i comandamenti di Dio, ma le tradizioni, le consuetudini. E portano questo esempio: prendo un cibo senza aver fatto le abluzioni. Nella legge di Dio, nei comandamenti di Dio, non c'è un comandamento che dice questo, di lavarsi le mani. È una tradizione, una consuetudine. C'era per i sacerdoti il comandamento di lavarsi le mani prima di mangiare i pani sacri, ma non per tutta la gente. Questa è stata aggiunta. È una consuetudine aggiunta, non è obbligatoria. Il timore di fare qualcosa che sia immondo ha creato delle regole nuove, minuziose. Non l'amore di Dio, ma il timore di fare qualcosa di immondo, quindi lo scrupolo, ha creato nuove regole. E questi scribi e farisei fanno questa domanda a Gesù, portando questo esempio: i tuoi discepoli sono disobbedienti alle consuetudini che noi invece osserviamo. Egli rispose loro. Gesù risponde, è stato attento alla domanda. E come fa a rispondere? Come facevano spesso proprio gli scribi, che alle domande rispondevano con un'altra domanda. Questo è un modo molto, come si può dire, rispettoso di rispondere, perché tante volte alle domande che si fanno la risposta ce l'hai già nel cuore e hai bisogno soltanto di essere aiutato a tirarla fuori la tua risposta. È un modo bello, rispettoso, che non plagia gli uomini, ma li aiuta a capire, a riflettere, a pensare con la propria testa. E allora Gesù fa una domanda anche lui: e voi? E la fa con le stesse parole con cui loro avevano fatto la domanda a lui: e voi perché trasgredite non le tradizioni degli antichi, ma il comandamento di Dio, che è molto peggio? Perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione, non in nome dell'ubbidienza a Lui, non in nome dell'amore a Dio, ma in nome delle vostre abitudini? E porta un esempio anche lui. Come loro avevano portato l'esempio del lavarsi le mani, anche lui porta un esempio di queste loro trasgressioni. Dio ha detto, e questo è scritto nel libro dell'Esodo, nel libro del Deuteronomio, Dio ha detto: onora il padre e la madre. Lo conoscete, questo è il quarto comandamento. E più avanti nel libro dell'Esodo, questo comandamento, onore al padre e la madre, è al capitolo 20 del libro dell'Esodo. E nel capitolo seguente, quindi poco dopo, chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Questo è il capitolo 21 del libro dell'Esodo, al versetto 17. Dio ha detto così, Voi invece dite: chiunque dichiara al padre o alla madre ciò con cui dovrei aiutarti è un'offerta a Dio. E se dice così, non è più tenuto a onorare suo padre. Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione, con la vostra consuetudine. Ecco, Gesù porta questo esempio: voi fate così. Il comandamento di Dio lo mettete da parte perché voi fate un'altra cosa. Quello che ho fatto, cioè ho promesso di usare per il Tempio o per i sacrifici questi soldi o queste cose che sarebbero servite per aiutare il padre e la madre per un'opera di carità, per ubbidire al comandamento di Dio, voi le avete destinate ad altro. E allora questa abitudine ti impedisce di aiutare i genitori e così ti fa disubbidire a Dio. Voi dite ai genitori: Dio mi impedisce di aiutarti. Dio mi ha dato il comandamento di aiutarti e adesso mi impedisce di farlo. Perché? Perché io ho promesso le cose che adopererei, le ho promesse al Tempio invece che adoperarle per te. Cosa vuol dire questo? Dare un'immagine di Dio diversa. Dio non è più quello che ama i bisognosi, in questo caso il padre e la madre. Dio è uno che pretende sacrifici, che pretende denaro da mettere nel Tempio. E dare un'immagine diversa di Dio. Che immagine risulta quel padre, quella madre? Che immagine hanno di Dio? Non solo il padre e la madre, ma anche fratelli, sorelle e l'altra gente che assistono a questo modo di fare, hanno di Dio l'immagine come fosse un idolo. Non più uno che ama, ma uno che pretende. Difatti, dopo, aggiunge Gesù, ipocriti, cioè siete dei commedianti. La parola ipocrito vuol dire che nasconde sotto, cioè ha messo la maschera, il suo volto lo nasconde sotto la maschera. Quindi uno che nasconde il vero col falso, il tuo vero volto lo nascondi con la maschera, col falso, dichiari che è vero il falso. Questo è l'ipocrita. Fa vedere una cosa che non è vera. Nascondi il vero volto di Dio. E questo è l'idolo. Nasconde il vero volto di Dio. Perché Dio è colui che ama la persona bisognosa. Non è colui che pretende per sé dei sacrifici che risultano inutili perché non amano nessuno. È un amare se stessi. Ipocriti, questo dice Gesù a quelli che si comportano in questo modo. Al posto dell'amore ai bisognosi, l'amore a Dio. Ma non è questo il Dio vero. Vuol dire dare un'altra immagine di Dio, come se fosse un idolo. Dare un'immagine distorta. Dio è diventato un idolo, uno che non ama. E Gesù li aiuta a capire con le sacre scritture questo passaggio. Bene ha profetato di voi Isaia. Quello che ha detto Isaia col suo rimprovero è diretto a voi. Come dire, non sono io che dico queste cose, le ha già dette il profeta. Quindi ascoltatele bene. Bene ha profetato di voi Isaia quando ha detto: questo popolo mi onora con le labbra. Cioè, questo popolo prega e canta bene, mi onora con le labbra. Benissimo. È una bella cosa onorare Dio con le labbra, non possiamo mica bestemmiarlo. Adoperiamo le labbra per onorare. Ma il suo cuore è lontano da me. Il suo cuore, cioè le sue decisioni, le sue scelte. Il cuore nella Bibbia è il luogo dove l'uomo decide, dove l'uomo vuole, dove l'uomo sceglie. I suoi programmi, quello che l'uomo decide di fare, è lontano da me. Invano essi mi rendono culto. Cosa vuol dire invano? La parola vano vuol dire il vuoto, il niente. E da un'altra parte sempre il profeta Isaia dice che il vuoto, il niente, è l'idolo, perché ha mani ma non palpano, ha piedi ma non camminano, ha occhi ma non vedono, ha orecchi ma non sentono, ha labbra ma non parla, è vano. In vano mi rendono culto. Mi rendono culto come se io fossi un idolo che non dice niente a loro. Io ho detto a loro di onorare il padre e la madre. In vano, come fossi un idolo, non hanno ascoltato. Le mie parole le hanno cancellate. In vano mi rendono culto, come se io fossi inutile. Come se io non avessi detto nulla. Come se io non vedessi, come se io non sentissi, invano, perché insegnano dottrine che sono precetti di uomini, insegnano precetti di uomini e non le mie parole, mi trattano come un idolo, non prendono le mie parole per vivere, per decidere, neanche per insegnare, insegnano precetti di uomini, abitudini umane, consuetudini fatte dagli uomini. Potrebbero essere valide se insegnassero ad obbedire a Dio. Potrebbero essere valide se aiutassero a rivelare il vero volto di Dio, che è amore. Ma se invece impediscono di amare chi ha bisogno, non rivelano più il vero volto di Dio. Mi trattano da idolo, invano, invano. Vano, ricordate? La parola vano è il vuoto, il niente, come l'idolo è niente. E quando dice questo popolo, il suo cuore è lontano da me, dette queste frasi di Isaia, dette da Gesù, sono particolarmente vere, perché in questo momento il cuore di questi farisei e scrivi è lontano da Gesù. Quindi è doppiamente vera questa frase ripetuta da Gesù, la frase del profeta, e Gesù la dice in un modo nuovo, come aveva parlato a Nazareth, ricordate, che aveva potuto dire queste parole adesso si avverano, perché è lui che le dice. Anche stavolta è lui, Gesù, che ripete queste frasi. Il suo cuore è lontano da me. E Gesù sa di essere colui che è mandato da Dio. Se il cuore è lontano da lui, è lontano anche dal Padre, è lontano, veramente lontano da Dio. Dio non è, stando a quello che insegnano farisei e scribi, Dio non è rivelato da Gesù, il Figlio di Dio. E invece i discepoli sanno che Dio si rivela attraverso Gesù, perché lo vedono, l'avevano visto quando gli ammalati guarivano e l'hanno visto quando anche Pietro stava in piedi sull'acqua. Dio è rivelato da Gesù e non dai precetti degli uomini. Allora questo perché che ritorna due volte, la prima volta sulla bocca dei farisei e degli scribi, la seconda volta sulla bocca di Gesù. Perché? Ecco, questo perché lo teniamo presente per fare un po' un esame anche della nostra vita, per confrontarci con la parola di Dio, non con le abitudini. Non facciamo esame di coscienza, perché con l'esame di coscienza ci rischiamo di esaminarci se siamo a posto con quello che noi riteniamo buono. Invece facciamo l'esame della vita per vedere se quello che noi viviamo è in linea con gli insegnamenti di Gesù, non con quello che noi siamo abituati, con gli insegnamenti di Gesù. Confrontiamo, casomai con questo perché, se ci venisse in mente di farlo un qualche attimo, che può darsi che noi abbiamo delle abitudini che le riteniamo più importanti dell'amore. Abbiamo delle abitudini che ci permettono o fanno sì che noi giudichiamo gli altri. Magari abitudini piccole, come erano quelle del lavarsi le mani. Mi viene in mente qualche esempio, non so se è il caso che ve lo faccio. Allora, può essere la comunione sulla lingua, con un obbligo quasi ossessivo, no, non che sia proibito, per carità, potete farlo, io ve lo do sulla lingua, non è, però si dà più importanza a questo gesto che non all'attenzione agli altri, che non all'attenzione alle indicazioni dei pastori, che l'obbedienza è più importante, è il comandamento di Dio quello, l'obbedienza, l'umiltà. Inginocchiarsi invece che stare in piedi, o fare altri gesti, ce ne sono tanti, perché ci sono tante scuole che si sono fatte importanti per qualcuno. Dio cosa ci chiede? Ci chiede umiltà, ascolto, ubbidienza ai pastori, non ai giornalisti, non ai visionari. Ubbidienza, Dio ci chiede ubbidienza ai pastori, lo vedremo quando dirà a Pietro: ciò che sciogli sulla terra sarà sciolto nei cieli. Gesù stesso ubbidisce a Pietro. Se quello che fa Pietro viene sciolto nei cieli, Gesù stesso ubbidisce a lui. Quindi anche noi, ecco, dopo non so, forse non l'ho detto bene del tutto quello che ho detto, ma correggete voi col vostro discernimento. Importante è questo: non trasgredire il comandamento di Dio in nome anche di tradizioni bellissime, santissime, però il comandamento di Dio, di quel Dio che ama. Il comandamento di Dio vuol dire l'amore di Dio, non trasgredire l'amore di Dio, l'amore che Dio ha perché ha bisogno di Lui, perché ha bisogno di essere aiutato a vivere una vita umana, di trovare in questo mondo una crescita, una pienezza della propria umanità. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, 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 sì.